Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre ci accompagna con le antifone al Benedictus e al Magnificat il Vangelo di questa prima settimana, il Vangelo delle prove di Gesù. Continuiamo a pregare insieme a tutta la Chiesa.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 33, versetti dall'1 al 13. La parola del Signore fu rivolta una seconda volta a Geremia, mentre egli era ancora chiuso nell'atrio della prigione. Così il Signore, che ha fatto la terra e l'ha formata per renderla stabile, e il cui nome è Signore, invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che non conosci. Poiché, dice il Signore, Dio di Israele, le case di questa città e i palazzi dei re di Giuda saranno demoliti dalle macchine di assedio e dalle armi dei caldei venuti a fare guerra, e saranno riempite dei cadaveri di quanti ho colpito nella mia ira e nel mio furore. Poiché ho nascosto il volto a questa città per tutta la sua malvagità. Ma ecco, io farò rimarginare la loro piaga, li curerò e li risanerò, procurerò loro abbondanza di pace e di sicurezza. Cambierò la sorte di Giuda e la sorte di Israele e li ristabilirò come al principio. Li purificherò da tutti i crimini di cui si sono resi colpevoli contro di me e perdonerò tutte le iniquità commesse ribellandosi contro di me. E questo sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della terra, quando udranno tutto il bene che io faccio loro e si stupiranno e fremeranno per tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro. Così dice il Signore, di questo luogo voi dite è desolato, senza uomini e senza bestiame, ma si udranno ancora nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme, ora desolate, senza uomini, senza abitanti e senza bestiame, il canto della gioia e dell'allegria, il canto dello sposo e il canto della sposa, e la voce di coloro che cantano, rendete grazie al Signore degli eserciti, perché il suo amore è per sempre. E porteranno sacrifici di ringraziamento nel Tempio del Signore. Sì, io ristabilirò la sorte di questo paese come era al principio, dice il Signore. Così dice il Signore degli eserciti. In questo luogo desolato, senza uomini e senza bestiame, e in tutte le sue città vi saranno ancora dei pascoli dove i pastori faranno riposare le greggi. E nelle città della montagna e della Sefela e nella città di Negeb e di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda passeranno ancora le pecore sotto la mano di chi le conta, dice il Signore. Parola di Dio.
Ecco il brano di oggi, il capitolo 33, è collocato dal narratore nello stesso contesto del capitolo precedente, perché si nota che Geremia è ancora nella prigione del palazzo del re, e viene introdotto dicendo che è una seconda parola, una seconda rivelazione che il Signore gli fa. e forse non è bastata la prima per convincere Geremia. Qui abbiamo comunque un collegamento molto stretto col capitolo precedente. Ecco, vi lascio la parola.
Ecco, gli ultimi versetti. Vi saranno ancora dei pascoli dove i pastori faranno riposare le greggi, e nelle città della montagna, della Sefalà, nelle città del Negev e di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda passeranno ancora le pecore sotto la mano di chi le conta. Mi ricordo molto il capitolo di Giovanni, il decimo, i versetti dal 14 al 18, dove c'è il buon pastore che conta le sue pecore. Ecco, diciamo che il tempo della raccolta e della conta delle pecore non è un tempo imminente, ma un tempo, è un futuro proprio. Però succederà così.
Al versetto quinto, dove il Signore dice: ho nascosto il volto a questa città per tutta la sua malvagità, e quindi si comprende che la causa di tutto quanto è accaduto è proprio l'opera iniqua dell'uomo. Ecco, e il Signore ha nascosto il volto. Tante volte nei Salmi anche è detto: non nasconderci il tuo volto. E poi in seguito, in questi verbi, li curerò, li risanerò, li ristabilirò come al principio. Sono tutte azioni che solo il Signore può compiere verso il suo popolo. Loro da soli non possono curarsi, non possono riportare la situazione come era prima. Solo il Signore nella sua bontà lo potrà fare. E poi in seguito, adesso non ricordo il versetto, dice anche che questo farà perché anche tutti gli altri popoli vedano che questo disastro sarà cambiato.
Quello che ha notato Giovanni Paolo all'inizio, cioè il contesto in cui questa seconda parola del Signore è rivolta a Geremia, per dirla in linguaggio, diciamo, corrente o addirittura prosaico, noi diremmo: il Signore ha detto questa cosa a Geremia, lui era ancora in prigione. Cioè, la diremmo proprio, è una parola talmente consolante, e si dice: ma lui stava ancora in prigione quando gliel'ha detta. Era chiuso nell'atrio della prigione e il disastro era imminente, perché dice il Signore Dio di Israele: riguardo alle case di questa città e alle case dei re di Giuda, saranno diroccate di fronte alle opere di assedio e alle armi dei Caldei. Quindi il disastro è imminente, ma Dio ribadisce che non è per sempre, non è la distruzione totale. Questo sembra essere l'intento. E dice, con un'espressione molto particolare, dice al versetto 6, insomma, quello che ha appena citato Patrizia: farò rimarginare la loro piaga, le ricurerò e le risanerò, procurerò loro abbondanza di pace e di verità. Verità nel senso di certezza, di sicurezza. E poi ci sono le parole che descrivono la vita che riprende, ed è molto interessante. Dice: voce di sposo e sposa, la voce di chi va al tempio cantando il canto, diciamo, tipico, il versetto liturgico tipico, e la voce dei pastori, quindi una vita tranquilla, pastorale, e voce di sposo e sposa, quindi feste di chi costruisce il futuro, chi è pronto a a unirsi per costruire un futuro. Questo versetto 11 è diventato anche un canto tipico che si sente molto spesso, col sasson ve col simcha, col katan ve col kala, perché fa quasi rima, voce di sposo e sposa, voce di canto e gioia. Una considerazione che mi è venuta da fare è anche quella che le promesse che sono descritte qui sono promesse per chi non spera per se stesso ma per il popolo, perché mi viene in mente Ezechia quando dice: beh, buona è la parola, almeno questo succederà ai miei discendenti e non a me. Invece qui evidentemente non è per Geremia ma è per il futuro del popolo. Geremia non godrà di questo e evidentemente lo sa, il processo è lungo. Quindi è la speranza, diciamo, simile a quella di Ebrei 11, insomma, di morire nella fede, che il Signore lo farà. Chi ha interessi per se stesso non gode di queste parole, mentre chi ha interesse più per gli altri, per il popolo, per il futuro del popolo, per la fede, gioisce.
Brevemente mi ricollego a quello che è stato ora detto da Sara e comunque dato anche come input nell'introduzione. Sul primo versetto, la seconda volta che gli fu rivolta la parola prigione, mentre era in prigione, la seconda volta mentre era in prigione, e la prima volta abbiamo appunto, c'è l'assedio, lui è in prigione e c'è l'assedio di Nabucodonosor a Gerusalemme. Questa seconda volta, nonostante, quindi si può pensare che l'assedio va avanti, perché qua le parole che seguono annunciano la demolizione, la distruzione, i morti, addirittura tanti seppelliti, diciamo, nel posto, lasciato vuoto dalle case demolite. E pure in questa situazione ci sono delle parole, ecco, di grande conforto e speranza. Invocami, ecco, questo dire, invocami e io ti risponderò. Queste parole del Signore che rivolge a Geremia, il Signore, Dio le aveva dette, però rivolte al negativo, alla popolazione, attraverso Geremia: non invocarmi più per il popolo, cioè non intercedere più per loro. Qui adesso, cioè, non risponderò, aveva detto questa cosa, se non invocarmi, se tu mi invochi io non risponderò per il popolo. Adesso c'è questo cambiamento, lui sempre risponde intanto a Geremia e porta c'è questo Dio creatore, perché questi primo versetto di questo capitolo ritorna questo concetto, questa idea del Dio creatore che vuole riportare il popolo allo stato di come era, quando poi nei primi capitoli, avevamo letto credo al capitolo secondo, quando era nel giardino, un popolo che aveva costituito per essere sacro, anche questa cosa, per essere sacro, e in quel giardino perché mangiasse di quei frutti, quindi questa è la meta.
Mi collego a questo intervento a proposito di Dio creatore, perché nel versetto secondo dice: così dice il Signore che ha fatto la terra e l'ha formata per renderla stabile. Mi sembra molto importante questo per renderla stabile, perché poi anche a proposito del popolo, sia nel versetto 7 sia nel versetto 11 riprende: li ristabilirò. Quindi non c'è solo la creazione, ma c'è poi una legge eterna, come aveva detto nel capitolo 31, che viene data alla creazione e che rimane vera anche per il popolo, perché il popolo sarà purificato e poi sarà ristabilito, e questo stupirà tutti gli avversari e che fremeranno per il bene, per la pace che lui darà a questo popolo. Ma una cosa che risulta proprio molto molto evidente, che mi crea sempre qualche domanda, è questa salvezza che è considerata sempre collettiva, cioè un popolo, perché di fatto nella purificazione muoiono tanti, tante cose vengono distrutte, ma soprattutto tante persone muoiono, eppure si considera che il popolo è ristabilito, che quindi la storia va avanti, la storia della salvezza va avanti. Cioè non c'è tanto la considerazione del singolo, ma la considerazione sempre del popolo, che a noi crea un po' di stupore.
Provo a dire una parola. Dunque, intanto, questa promessa, questa, quanto dice il Signore al versetto 3, invocami e io ti risponderò, la prima parte, fa parte delle promesse della restaurazione, cioè quando fa parte del progetto bello che ha il Signore, progetto d'amore per il popolo e quindi anche per Geremia, quando sarà finita l'epoca di Nabucodonosor, quando torneranno, dice al capitolo 29, mi invocheranno e io risponderò, perché fa parte di quanto di peggio può succedere all'uomo invocare il Signore e non risponda. Quindi è una promessa grande. Invece aggiungo poi che a me dà un po' da fare, nel senso che non sono certa di capirlo, la seconda parte di questo versetto, quando gli dice ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che non conosci. Cos'è grande e impenetrabile e da solo inconoscibile al profeta e forse a qualunque fedele? Questo progetto d'amore nonostante tutto, questa confessione di questo amore che farà rimarginare la piaga, penso sia questo, però non sono sicura.
Sì, anch'io mi ero fermata in particolare su questo versetto 3, nella sua seconda parte, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che non conosci. Mi aveva molto colpito questo modo di presentare questa rivelazione che il Signore sta facendo, perché quando il Signore parla sono sempre cose che l'uomo non conosce, però qui è sottolineato, è una cosa che tu non conosci. È un mistero nuovo, che è praticamente la seconda liberazione, il ritorno dall'esilio, che viene presentato come una risurrezione del popolo, perché è un popolo che ormai è disperso, non esiste, come popolo non esiste più, in un certo senso, come popolo, come Stato, e il Signore opera e promette questo ritorno, questa riunificazione, questo ritorno nella terra, e di nuovo il canto dello sposo, della sposa, e soprattutto il canto di lode, quello che è un po' il cuore di tutto il salterio. Rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. E allora mi ha fatto venire in mente che nella conclusione della lettera ai Romani è scritto così: a colui che ha il potere di confermarmi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per i secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, per ordine dell'Eterno Dio annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede. Mi sembra che sia proprio questo, le cose che Geremia non conosce e che il Signore comincia ad annunciare, qua lo dice proprio espressamente, manifestato mediante le scritture dei profeti.
Ma sto per dire una cosa che non so se, però questo mistero impenetrabile, grande, non so se si può dire che è la seconda, il ritorno da Babilonia, perché insomma è già stata detta questa profezia e in qualche modo non è un mistero così impenetrabile, mi pare, ecco. È un mistero sempre della misericordia di Dio, che dopo la sua pedagogia, così l'esilio, ci sarà un ritorno. E poi anche un po' in forza quello che ha detto Suor Chiara, così, di questo richiamarsi alla lettera ai Romani. Ecco, io penso piuttosto che questo mistero impenetrabile, che non sa ancora Geremia queste cose nascoste, ecco, io penso che è un richiamo all'incarnazione. E, non so, ecco, negli ultimi versetti c'è questo clima pastorale, c'è questo clima di ritorno, lo sposo, la sposa, che, e poi c'è questo rendere grazie al Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. E qua mi sembra anche questa una sollecitazione a pensare a questa eternità della misericordia, che c'è un mistero sotto che è ancora più quasi impossibile da pensare. E quindi anche questi pastori che nella Sefela, in queste città del Negev di Beniamino, che mi sembrano tra l'altro vicine a Betlemme, ecco, e quindi in qualche modo è un sottofondo che mi può far pensare a questo, e questo passare proprio ancora le pecore sotto la mano di chi le conta, che è una parola così a un tempo che appartiene a un quotidiano, ma che anche se la vediamo nella prospettiva appunto dell'incarnazione, di quello che sarà il pastore bello che ama le sue pecore, mi fa pensare a un mistero che è più grande ancora del ritorno, perché non sarà ancora la fine delle tribolazioni.
È possibile pensare che questo secondo intervento aggiunga una risposta per Geremia? Qui siamo nel dialogo fra Geremia e Dio. Perché almeno tentativo di interpretarlo per me nel capitolo 32 è che Geremia ha sottolineato la contraddizione nell'agire di Dio, tra la sua onnipotenza e la sua bontà e il giudizio di Dio. Quindi questa è effettivamente una contraddizione, e rimane per Geremia una specie di protesta anche col Signore. E qui mi sembra che per questo io vedrei anch'io nel versetto 3 il centro di questo brano, senza, naturalmente ci sono anche altre cose, ma il centro di questo brano lo vedrei lì. Anche perché gli dice di pregare, di gridare a me, ecco, e io ti risponderò. Ma ti risponderò, poi parla di, appunto, di cose impenetrabili, così traduce la CEI nel testo, sono cose grandi e nascoste, questo è il Targum. Sono cose nascoste, io credo che rimangano nascoste queste cose, perché se il problema è il modo di agire di Dio nella storia, sono ancora cose nascoste per loro natura, ecco, questo mi sembra il punto comunque, ecco, cioè, fa pensare indubbiamente, mi sembra un appello che Dio fa a una sua sapienza che non risolve, ecco, la questione di Geremia, ecco, non gliela scioglie, non mi sembra, perché poi come forse intendeva dire così anche Stefano adesso poc'anzi, cioè le cose che dice dopo le ha già dette anche prima, non è che ci siano delle novità in queste promesse. Il versetto 3 dice: ma ci sono cose, invece di protestare o di eccetera, tu dovresti invocarmi, pregare, che, per poter comprendere che ci sono cose che sono solo in Dio. Comunque questo rimane, mi sembra, un punto importante. Una seconda sottolineatura che faceva prima Patrizia sull'espressione «ho nascosto», ha nascosto il suo volto, Dio ha nascosto il mio volto. Più di una volta c'è nel libro del Deuteronomio, c'è nei Salmi, ma poi diventerà, perché può avere il significato in base al contesto, si capisce, non è l'espressione in sé, ma poi diventa nella tradizione teologica, ecco, tradizionale, della letteratura ebraica, diventa l'espressione suprema è una spiegazione di come per spiegare come mai ci sia di nuovo il caos, ci sia di nuovo come se la storia fosse abbandonata a se stessa. Cioè, se Dio nasconde il volto, questo spiega, per esempio, la Shoah, secondo certi testi, ha nascosto il suo volto. Cioè, se Dio guarda da un'altra parte, allora tutta la realtà viene sconvolta. Perché la realtà sta in piedi sotto lo sguardo di Dio. C'è questa idea, cioè diventerà una frase molto importante per spiegare cose non spiegabili. Che è molto difficile mettere insieme tragedie o l'abisso, ecco, di certe disastri e tragedie con la bontà di Dio. Per quanto Dio possa punire, ma poi ci vanno di mezzo soprattutto gli innocenti, molto difficile da spiegare. E Dio ha nascosto il suo volto, c'è un mistero. Ecco, poi volevo un'ultima osservazione che mi viene da fare, forse non è, spesso torna come nel versetto 2, e Signore è il suo nome, noi traduciamo, no? Nel testo ebraico c'è Yahweh, mi vorrebbe dire Yahweh. So che è una brutta, ma Yahweh sono le quattro, insomma, il tetragramma. Il suo nome è Yahweh. Questo torna anche in altri contesti. A volte questa espressione, come in Esodo 34, viene collegata con quello che poi Dio aggiunge, Dio misericordioso, clemente, quindi diventa il segno di questo. Però c'è un aspetto filologico che è stato studiato e noi dobbiamo, volevo accennarlo, il nostro amico Israel Knoll ha scritto anche un testo importante su questo, per spiegare l'origine, il significato originario. Allora noi in Esodo 3, questo è il testo a cui spesso si fa riferimento, quando Dio rivela a Mosè, ecco il mio nome, viene interpretato Yahweh sulla base del verbo ebraico, del verbo essere, Hayah. Tanto fino al punto che in quel testo 3:14 si dice io sono mi ha mandato a voi. Tu devi dire così, io sono, egli è, mi ha mandato a voi. Questa e spiegazione filologica è solo sulla base della vicinanza del suono, ma non funziona. Yahweh non può derivare dal verbo essere, e lui ha studiato molto bene questo, sarebbe scritto in tutt'altro modo. Ecco, per chi sa l'ebraico, il Vav, la terza lettera del tetragramma, dovrebbe essere uno yod e non un vav, non funziona. Però ha detto, non voglio complicare la vita, voglio solo accennare che lui cerca di mostrare che l'origine filologica di Yahweh è madianita, e ha studiato molto tutta la religione dei Madianiti, che è una tribù araba che sta in diversi, un po' beduina anche, ma che stava ecco, nel nord dell'Arabia Saudita, praticamente, quella è la zona. Siamo in Arabia, ecco, e il nome Yahweh è un nome arabo, è una radice araba. Ho mostrato questo. Chi sa l'arabo? Hawa. Hawa che vuol dire passione, amore, affetto. Il nostro Dio è un Dio geloso, questa è un'altra parola, ma è molto collegata al significato originario di Yahweh. Yahweh è un Dio appassionato, bisognerebbe forse tradurre così. E questo è molto interessante, perché spiega certi testi, spiega l'origine di questo nome, che invece in 3.14 viene collegato per assonanza al verbo essere, io sono mandato a voi. Ma ecco, queste, come spesso nella scrittura, sono interpretazioni filologiche dovute semplicemente, sono importanti naturalmente per il significato, ma sono dovute, non sono fondate. In questo caso è molto interessante l'origine dal termine arabo Hawa, cioè Dio appassionato. Questo mi sembra molto, molto interessante, che spieghi che è un Dio che interviene sempre, che è appassionato, che è geloso, che è sempre presente con passione. Ecco, raccogliamo di nuovo e insistiamo presso il Signore, pregando per tutta la Chiesa perché possa seguire le orme di Gesù nelle sue prove. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa perché in questo tempo di grazia sia continuamente rigenerata dall'amore appassionato del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo sempre Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché siano riempiti dello spirito dell'unico pastore buono. Preghiamo.
Ascoltaci.
Invochiamo da Dio Padre il dono della pace che ci ha donato in Cristo, perché sia accolto dai cuori degli uomini e dai popoli, perché i popoli possano vivere nella pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta l'umanità sofferente, per tutte, perché cessino tutte le forme di violenza, di sopraffazione gli uni sugli altri, tutti i disordini morali davanti al Signore, tutto quello che provoca la sua ira e la necessità di purificazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, per questo nostro ascolto della parola del Signore ogni giorno, perché il Signore apra i nostri occhi a comprendere sempre di più il suo mistero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per la Barbara Raimondi nel giorno del suo compleanno, insieme con Sergio, e ricordiamo tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Io prego il Signore per Danilo, che è stato un amico grande della mia famiglia e che è morto ormai 20 anni fa, direi più di 20 anni fa, in età molto giovane, per i suoi ragazzi che ormai sono uomini e due ragazzi e una ragazza, perché il Signore accolga la sua anima. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Domenica 9 era il giorno anniversario della morte di Suor Agnese, non l'abbiamo ricordata, ricordiamola oggi, il giorno delle sue esequie. Preghiamo.
C'è il ricordo dei genitori di Barbara, Alberto e Liliana. Ricordiamo in questa messa, preghiamo per tutta la sua famiglia, i suoi figli, i nipoti, perché tutti siano benedetti da questo ricordo. Preghiamo.
Sono anche 5 anni dalla morte di Don Bellia. Preghiamo per tutta la comunità che si è radunata attorno a lui negli anni, perché scenda su tutti la grazia, la benedizione del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ringraziamo anche il Signore di aver dato ieri sera a Chiara la possibilità di testimoniare il nostro modo di leggere la Scrittura, che forse ha stupito qualcuno. Preghiamo.
Ascoltaci. Sempre per la pace, per tutta la situazione in Medio Oriente, soprattutto in Cisgiordania in questo tempo, anche per i nostri fratelli là, i nostri fratelli e sorelle là. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.